Il terzo anello ad alta voce, I Malavoglia, di Giovanni Verga.
Luca, poveretto, non ci stava né meglio né peggio. Faceva il suo dovere laggiù, come l'aveva fatto a casa sua, e si contentava. Non scriveva spesso, è vero, i francobolli costavano 20 centesimi, né aveva ancora mandato il ritratto, perché da ragazzo lo canzonavano che aveva le orecchie d'asino. E invece, di tanto in tanto, metteva nella lettera qualche biglietto da 5 lire che trovava modo di buscarsi servendo gli ufficiali. Il nonno aveva detto: «Prima deve maritarsi la mena». Ancora non ne parlava, ma ci pensava sempre. E adesso che tenevano nel canterano qualcosuccia per pagare il debito, aveva fatto il conto che con la salatura delle acciughe si sarebbe pagato piedipapera e la casa restava libera per la dote della nipote. Perciò erano stati qualche volta a chiacchierare sottovoce con padron Fortunato sulla riva mentre aspettavano la paranza, o seduti al sole davanti la chiesa quando non c'era gente. Padron Fortunato non voleva far torto alla sua parola se la ragazza aveva la dote, tanto più che suo figlio Brasi gli dava sempre dei grattacapi a correre dietro le ragazze che non avevano nulla, come un baccalà che era.
«L'uomo per la parola e il bue per le corna», tornava a ripetere.
Mena aveva spesso il cuore nero mentre tesseva, perché le ragazze hanno il naso fine. Ed ora che il nonno era sempre a confabulare con compare Fortunato e in casa parlava spesso dei Cipolla, ci aveva sempre la stessa cosa davanti agli occhi, come se quel cristiano di compar Alfio fosse incollato sui panconi del telaio con le immagini dei santi. Una sera aspettò sino a tardi per veder tornare compare Alfio insieme al carro dell'asino con le mani sotto il grembiale, perché faceva freddo e tutte le porte erano chiuse e per la stradicciola non si vedeva anima viva. Così gli diede la buonanotte dall'uscio. «Che ve ne andate alla bicocca al primo del mese?» gli disse finalmente.
«Ancora no. C'ho più di 100 carichi di vino per la santuzza. Dopo ci penserà Dio».
Ella non sapeva più che dire, intanto che compar Alfio si affaccendava nel cortile a staccar l'asino ed a appendere gli arnesi al piuolo e portava la lanterna di qua e di là.
«Se ve ne andate alla bicocca, ma che sa quando ci vedremo più», disse infine Mena, che le mancava la voce. «O perché? Ve ne andate anche voi?»
La poveretta stette un pezzetto senza rispondere, sebbene fosse buio e nessuno potesse vederla in viso. Di tanto in tanto si udivano i vicini parlare dietro gli usci chiusi e piangere i bambini e il rumore delle scodelle dove stavano cenando, sicché nessuno poteva udire.
«Ora dei denari che ci vogliono per piedipapera ne abbiamo la metà. Alla salatura delle acciughe pagheremo anche il resto».
Alfio, a quel discorso, lasciò l'asino in mezzo al cortile e venne sulla strada.
«Allora vi maritano dopo Pasqua?»
Mena non rispose.
«Ve l'avevo detto io», aggiunse compare Alfio. «L'ho viste parlare io, padron Toni, con padron Cipolla».
«Sarà come vuole Dio», disse poi Mena. «A me non importa di maritarmi, purché mi avessero lasciata stare qui».
«Che bella cosa», aggiunse Mosca, «quando uno è ricco come il figlio di padron Cipolla, che può prendersi la moglie che vuole e può stare dove gli piace».
«Buonanotte, compare Alfio»,
disse poi Mena, dopo essere stato un altro pezzetto a guardare la lanterna appesa al rastrello e l'asino che andava abboccando le ortiche per il muricciolo. Compare Alfio diede la buonanotte anche lui e se ne tornò a mettere l'asino nella stalla. Fra quelli che cercavano di prendersi la Barbara c'era stato Vanni Pizzuto, allorché andava a far la barba a Mastro Turi che aveva la sciatica, e anche Don Michele, il quale si annoiava a passeggiare con la pistola appesa alla pancia senza far nulla quando non era dietro il banco della Santuzza e faceva l'occhietto alle belle ragazze per ingannare il tempo. La Barbara da principio aveva risposto all'occhietto, ma poi, dopo che sua madre le aveva detto che quelli erano tutti mangiapani a UFO, più birri che altro, e i forestieri vanno frustati, gli aveva sbattuto la finestra sul naso, così baffuto e col berretto gallonato com'era, e Don Michele se n'era mangiato il fegato e per dispetto seguitava a passare e ripassare per la via attorcigliandosi i baffi e col berretto sugli occhi. La domenica poi si metteva il cappello con la piuma e andava a scaricarle un'occhiataccia dalla bottega di Vanni Pizzuto mentre la ragazza andava a messa con la mamma. Don Silvestro prese ad andare a farsi radere anche lui fra quelli che aspettavano la messa e a scaldarsi al braciere per l'acqua calda e scambiare le barzellette.
«Quella Barbara gli lascia addosso gli occhi, Antoni Malavoglia», andava dicendo. «Volete scommettere 12 tarì che se la piglia lui? Lo vedete che si è messo ad aspettarla con le mani nelle tasche?»
Vanni Pizzuto, allora, lasciò Don Michele con la saponata sulla faccia e si affacciò all'uscio.
«Che pezzo di ragazza, per la Madonna! E come cammina col naso nella mantellina che pare un fuso! Pensare poi che deve papparsela quel cetriolo di Ntoni Malavoglia! Se Piedipapera vuole essere pagato, Ntoni non se la pappa, ve lo dico io! I Malavoglia avranno altro da grattarsi se Piedipapera si piglia la casa del Nespolo!»
Vanni Pizzuto tornò a prendere per il naso Don Michele.
«Che ne dite, Don Michele? Anche voi le avete fatto il cascamorto? Ma quella è una ragazza che fa mangiare agro di limone!»
Don Michele non diceva nulla. Si spazzolava, si arricciava i baffi e si metteva il cappello davanti allo specchio.
«Ci vuole altro che cappelle con la penna per quella lì!» sogghignava Pizzuto.
Finalmente, una volta, Don Michele disse:
«Santo diavolone! Se non fosse per il cappello con la penna, gli farei tenere la candela io a quel ragazzaccio di Malavoglia!»
Don Silvestro ebbe la premura di andare a raccontare ogni cosa a Ntoni e che Don Michele, il brigadiere, era un uomo il quale non si lasciava posare le mosche sul naso e doveva avercela con lui.
«Io gli rido sul mostaccio a Don Michele il brigadiere», rispose Ntoni. «Lo so perché ce l'ha con me, ma stavolta può pulirsi la bocca e farebbe meglio a non sciuparsi le scarpe per passare e ripassare davanti alla zuppidda col berretto gallonato come se ci avesse la corona in capo, che la gente se ne impipa di lui e del suo berretto».
E se lo incontrava, lo guardava bene in faccia, ammiccando gli occhi come deve fare un giovanotto di fegato che è stato soldato e non si lascia portar via il suo berretto in mezzo alla folla. Don Michele continuava a passare dalla straduccia per Puntiglio, per non darla vinta a lui, che se lo sarebbe mangiato come il pane se non fosse stato per il cappello con la penna.
«Si mangiano», diceva Vanni Pizzuto a tutti coloro che andavano a farsi radere la barba
o venivano a comprare dei sigari o delle lenze o degli ami da pescare o dei bottoni d'osso di quelli da 5 un grano.
«Don Michele e Ntoni Malavoglia, un giorno o l'altro, si mangiano come il pane.
E quel benedetto cappello con la penna che gli lega le mani a Don Michele?
Egli pagherebbe qualche cosa a Piedipapera se glielo levasse davanti quel cetriolo di Ntoni».
Tanto che il figlio della Locca, il quale era sempre a gironzolare tutto il giorno con le braccia penzoloni, allorché li incontrava si metteva loro alle calcagna per vedere come finiva. Piedipapera, quando andava a farsi la barba e sentiva che Don Michele gli avrebbe dato qualche cosa per levargli davanti agli occhi Ntoni Malavoglia, si gonfiava come un gallo d'India, che così lo tenevano da conto nel paese. Vanni Pizzuto tornava a dirgli:
«Il brigadiere Pagherebbe qualunque cosa per avere in pugno i Malavoglia come li tenete voi. O perché gliel'avete fatta passar liscia quella storia dei pugni che vi ha dato Ntoni?
Piedipapera alzava le spalle e seguitava a scaldarsi le mani sul braciere. Don Silvestro si metteva a ridere e rispondeva per lui.
A Mastro Vanni gli piacerebbe levar le castagne dal fuoco con lo zampino di Piedipapera. Già sapete che comare Venera non vuole né forestieri né berrette gallonate. Così, quando si sarebbe levato d'attorno Ntoni Malavoglia, resterebbe lui solo a far l'asino alla ragazza.
Vanni Pizzuto non disse nulla, ma ci pensò su tutta la notte.
Non sarebbe poi una cosa sbagliata, ruminava fra di sé. Tutto sta a prendere Piedipapera per il collo e in un giorno buono.
Il giorno buono venne a proposito, che una sera Rocco Spatu non si era fatto vivo. Piedipapera era venuto 2 o 3 volte ad ora tarda a chieder di lui con la faccia bianca e gli occhi stravolti. E le guardie doganali s'erano viste correre di qua e di là, tutte in faccende, col naso a terra come cani da caccia, e Don Michele insieme a loro con la pistola sulla pancia e i calzoni infilati negli stivali.
«Voi potreste fargli un gran servizio a Don Michele, con levargli davanti Ntoni Malavoglia!»
tornò a dire Pizzuto a compare Tino, mentre costui per comprare un sigaro andava a cacciarsi nell'angolo più oscuro della botteguccia.
«Gli rendereste un famoso servizio e ve lo fareste amico per davvero!» «Magari!» sospirò Piedipapera, che gli mancava il fiato quella sera, e non aggiunse altro.
Nella notte si udirono delle fucilate verso il rotolo e lungo tutta la spianata che pareva la caccia alle quaglie.
«Altro che quaglie!»
mormoravano i pescatori rizzandosi sul letto ad ascoltare.
«E son quaglie a 2 piedi, di quelle che portano lo zucchero e il caffè e i fazzoletti di seta di contrabbando. Don Michele ieri sera andava per la strada coi calzoni dentro gli stivali e la pistola sulla pancia.»
Piedipapera stava nella bottega di Pizzuto a bere il bicchierino prima dell'alba, che c'era ancora il lanternino davanti all'uscio, ma stavolta aveva la faccia di un cane che ha rotto la pentola. Non diceva le solite barzellette e domandava a questo e a quello cos'era stato quel diavolio e se si erano visti Rocco Spatu e Cinghialenta, e si sberrettava con Don Michele, il quale aveva gli occhi gonfi e gli stivali polverosi e voleva pagargli per forza il bicchierino. Ma Don Michele era già stato all'osteria, dove la Santuzza gli diceva, mescendogliene di quel buono:
«Dove siete stato a rischiar la pelle, santo cristiano? Non lo sapete che se chiudete gli occhi voi, vi portate nella fossa anche degli altri?»
«È il mio dovere dove lo lasciate. Se li coglievo con la pasta in mano stanotte, c'era un bel guadagno per noi, sangue di un cane.»
«Se vogliono farvi credere che egli era Massaro Filippo, che tentava di far entrare il suo vino di contrabbando, non ci credete, per quest'abito benedetto di Maria che ho sul petto indegnamente. Tutte bugie di gente senza coscienza che si danno l'anima a volere il male del prossimo.»
«Non lo so cos'era. Erano tutte fazzolette di seta e zucchero e caffè. Più di 1000 lire di roba, corpo della Madonna, che mi sono sgusciate di mano come anguille. Ma li ho sott'occhio, tutte quelle della combriccola, e un'altra volta non mi scapperanno.»
Piedipapera poi gli diceva:
«Bevetelo un bicchierino, Don Michele, che vi farà bene allo stomaco col sonno che avete perso.»
Don Michele era di cattivo umore e sbuffava.
«Già che vi dice di prenderlo, prendetelo», aggiungeva Vanni Pizzuto. «Se compare Tino paga lui, vuol dire che ne ha da spendere. Denari ne ha il furbaccio, tanto che ha comprato il debito dei Malavoglia ed ora lo pagano a bastonate.»
Don Michele si lasciò tirare a ridere un po'.
«Sangue di Giuda!»
esclamò Piedipapera battendo il pugno sul banco e fingeva di mettersi in collera davvero.
«A Roma non voglio mandarlo, quel ragazzaccio di Ntoni, a fare penitenza.»
«Bravo!» appoggiò Pizzuto. «Io non me la sarei lasciata passar liscia di certo, Don Michele?»
Don Michele approvò con un grugnito.
Ci penserò a ridurre come si deve Ntoni e tutta la sua parentela, minacciava Piedipapera. Non voglio farmi ridere sul naso da tutto il paese. Potete star tranquillo, don Michele. E se ne partì zoppicando e bestemmiando, come se non ci vedesse più dagli occhi, mentre andava dicendo fra di sé: conviene tenerseli amici tutti questi birri qui. E ruminando come potesse fare a tenersi le amici, andò all'osteria dove lo zio Santoro gli disse che non s'erano visti né Rocco Spatu né Cinghialenta, e passò dalla cugina Anna, la quale, poveretta, non aveva dormito e stava sulla porta guardando di qua e di là con la faccia pallida. Lì davanti incontrò pure la Vespa, la quale veniva a vedere se comare Grazia ci avesse un po' di lievito. Per caso. «Ho incontrato Aurora compare Mosca», disse Piedipapera per far quattro chiacchiere. «Era senza il carro e scommetto che andava a ronzare nella sciara, dietro l'orto della Sant'Agata. Amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio».
«Bella santa da attaccarsi al muro, quella mena!»
cominciò a sbraitare la Vespa.
«La vogliono dare a Brasi Cipolla e seguita a civettare con questo e con quello. Pah! Che porcheria!»
«Lasciatela fare, lasciatela fare. Così gli altri conosceranno che roba è e apriranno gli occhi. Ma non lo sa, compare Mosca, che vogliono darla a Brasi Cipolla?»
«Sapete come sono gli uomini? Se c'è una fraschetta che li guarda, le corrono tutti dietro per divertirsi. Ma poi, quando vogliono far sul serio, cercano una come mi intendo io.
Compare Mosca, dovrebbe prendere una come voi».
«Io non ci penso per ora a maritarmi, ma certo che da me ci troverebbe quel che ci vuole. A buon conto, il mio pezzo di chiusa ce l'ho. E nessuno ci tiene le unghie addosso come la casa del Nespolo, che se soffia la tramontana se la porta via. Questa sarebbe da vedere se soffia la tramontana».
Lasciate fare, che non è sempre bel tempo e il vento se le porta all'aria le frasche. Oggi ho da parlare con vostro zio Campana di Legno per quell'affare che sapete.
Campana di Legno era proprio ben disposto per parlare di quell'affare dei lupini che non finiva più. E le cose lunghe diventano serpi. Padron Ntoni gli cantava sempre che i Malavoglia erano galantuomini e avrebbero pagato, ma ei voleva poi vedere di dove li avrebbero scavati i denari. Già nel paese si sapeva quel che possedeva ciascuno fino all'ultimo centesimo. E quei galantuomini dei Malavoglia, magari a vendersi l'anima al turco, non avrebbero potuto pagare nemmeno la metà di lì a Pasqua. E per prendersi la casa del Nespolo, ce ne voleva della carta bollata e delle altre spese, questo lo sapeva. E avevano ragione don Gianmaria e lo speziale quando parlavano del governo ladro. Lui, com'è vero che si chiamava zio Crocifisso, ce l'aveva non solo con quelli che mettevano le tasse, ma anche con quelli che non le volevano, e mettevano talmente in subbuglio il paese che un galantuomo non era più sicuro di starsene in casa sua con la sua roba. E quando erano venuti a domandargli se voleva fare il sindaco, egli aveva risposto:
«Bravo! E i miei affari chi me li fa? Io vado ai fatti miei».
Intanto Padron Ntoni pensava a maritare la nipote che l'avevano visto andare attorno con compare Cipolla. L'aveva visto lo zio Santoro e aveva visto anche Piedipapera che faceva il mezzano alla Vespa e serviva di comodino a quello spiantato di Alfio Mosca, il quale voleva arraffarsi la sua chiusa.
«Ve lo dico io che ve la arraffa!»
gli gridava Piedipapera nell'orecchio per persuaderlo.
Avete un bel strillare a fare il diavolo per la casa.
Vostra nipote è cotta come una pera per colui e gli sta sempre alle calcagna.
Io non posso mica chiuderle l'uccio sul muso quando viene a fare quattro chiacchiere con mia moglie per riguardo vostro, che infine è sempre vostra nipote, è sangue vostro.
Bel riguardo che mi avete. Così mi fate perdere la chiusa col riguardo.
Sicuro che la perdete. Se la Malavoglia si marita con Brasi Cipolla, compare Mosca non avrà più che fare e si prende la vespa e la chiusa per mettersi il cuore in pace. Che se la piglia anche il diavolo, esclamò alfine lo zio Crocifisso, stordito dalle chiacchiere di compare Tino.
A me non me ne importa nulla. Son più i peccati che mi ha fatto fare quella scomunicata che altro. Io voglio la roba mia, che l'ho fatta col sangue mio, come il sangue di Gesù Cristo che c'è nel calice della messa. E par roba rubata, che tutte fanno a chi piglia piglia, compare Alfio, la vespa e Malavoglia. Ora incomincio la lite e mi piglio la casa.
Voi siete il padrone. Se dite di far la lite, la faccio subito.
Ancora no.
Aspettiamo a Pasqua. L'uomo per la parola e il bue per le corna.
Ma voglio essere pagato sino all'ultimo centesimo e non darò più retta a nessuno per accordare delazioni.
La Pasqua, infatti, era vicina. Le colline erano tornate a vestirsi di verde e i fichi d'India erano di nuovo in fiore. Le ragazze avevano seminato il basilico alla finestra e ci si venivano a posare le farfalle bianche. Fin le povere ginestre della sciara avevano il loro fiorellino pallido. La mattina sui tetti fumavano le tegole verdi e gialle e i passeri vi facevano gazzarra sino al tramonto. Anche la casa del Nespolo sembrava avesse un'aria di festa. Il cortile era spazzato, gli arnesi in bell'ordine lungo il muricciolo, l'orto tutto verde di cavoli e di lattughe, e la camera aperta e piena di sole che sembrava contenta anch'essa, e ogni cosa diceva che la Pasqua si avvicinava. I vecchi si mettevano sull'uscio verso mezzogiorno e le ragazze cantavano al lavatoio. I carri tornavano a passare nella notte e la sera si udiva un'altra volta il brusio della gente che chiacchierava nella stradicciola. Comare Mena la fanno sposa, si diceva. Sua madre ha tutta la roba del corredo per le mani. Era passato del tempo e il tempo si porta via le cose brutte come le cose buone. Adesso comare Maruzza era tutta in faccende a tagliare e cucire della roba e Mena non domandava nemmeno per chi servisse. E una sera le avevano condotto in casa Brasi Cipolla con padron Fortunato, suo padre, e tutto il parentado.
Qui c'è compare Cipolla che è venuta a farvi una visita, disse padron Toni facendogli entrare come se nessuno ne sapesse niente, mentre nella cucina c'era preparato il vino ed i ceci abbrustoliti e i ragazzi e le donne avevano i vestiti della festa. Mena sembrava davvero Sant'Agata con quella veste nuova e quel fazzoletto nero in testa, talché Brasi non le levava gli occhi d'addosso come il basilisco e stava appollaiato sulla scranna con le mani fra le gambe che se le fregava di tanto in tanto di nascosto dalla contentezza.
È venuto con suo figlio Brasi, il quale adesso si è fatto grande, seguitava padron Toni.
Sicuro, i ragazzi crescono e ci spingono per le spalle nella fossa, rispose padron Fortunato.
Ora bevete un bicchiere di vino che è di quello buono, aggiunse la Longa. E questi ceci qui, li ha brustoliti mia figlia. Mi dispiace che non sapevo niente e non vi ho fatto trovare cose degne del vostro merito.
Eravamo qui vicino di passaggio, rispose padron Cipolla.
Ed abbiamo detto, andiamo a vedere comare Maruzza.
Brasi si riempì le tasche di ceci, guardando la ragazza, e dopo i monelli diedero il sacco al tondo, che invano la nunziata con la bambina in collo cercava di trattenerli parlando basso come se fosse in chiesa. I vecchi in questo tempo
si erano messi a discorrere fra di loro sotto il nespolo con le comari che facevano cerchio e cantavano le lodi della ragazza, come era brava massaia che teneva quella casa meglio di uno specchio.
La figliola come avvezzata e la stoppa come filata.
Anche la vostra nipote è cresciuta,
osservò padron Fortunato,
e sarebbe tempo di maritarla.
Se il signore la manda un buon partito, noi non vogliamo altro, rispose padron Toni.
Matrimoni e vescovati dal cielo son destinati,
aggiunse comare la Longa.
A buon cavallo non gli manca sella, conchiuse padron Fortunato. Ed una ragazza come vostra nipote, un buon partito non può mancare.
Mena stava seduta accanto al giovanotto come l'uso, ma non alzava gli occhi dal grembiule. E Brasi si lamentava con suo padre quando se ne andarono che ella non gli avesse offerto il piatto con i ceci.